E saremo aiutati da cinque lettori, sono cinque quadri e una voce diversa aiuterà a entrare in ogni scena. Vogliamo dare prima un paio di chiavi di lettura per dire come ascoltare questo testo. Siamo nel punto decisivo del Vangelo di Marco. L'altra volta ci siamo chiesti come voglio vivere Pasqua con te. E abbiamo utilizzato i vari personaggi come dei punti d'accesso. Gesù qui continua, ora il cerchio si stringe, si va verso Gesù, va verso il dono di sé e incontrerà ancora diverse persone. Con alcuni avrà un dialogo, con altri saranno come degli incontri fugaci, quasi a dirci che ciò che fa la differenza nelle relazioni non sono le quantità di parole o il tempo insieme, ma è quanto si è disposti a stare muti, disarmati di fronte all'altro, anche quando l'altro è Dio. Ecco, allora, mentre ascoltiamo proviamo a sentire da un lato la diversità degli atteggiamenti dei vari personaggi, come si pongono. Verso alcuni magari proveremo empatia, altri ci disturberanno. È comunque qualcosa di importante perché dice qualcosa di noi. Perché ognuno di loro, con quello che fa e quello che dice, sta dicendo chi è Gesù per lui. Ecco, Marco sta rispondendo a questa grande domanda e lo fa attraverso anche i vari personaggi. Ciascuno ci consegna qualcosa. E a qualcuno, ad ognuno Gesù dà la possibilità di fare un passo di autenticità, un passo di verità. E poi dall'altra parte, mentre proviamo a trovare, a entrare in sintonia con i vari personaggi, teniamo anche fisso lo sguardo su Gesù. Tenendo aperta questa domanda, ma io vedo l'amore in azione, vedo il grande amore di Dio nel modo di Gesù di porsi, di interagire, di vivere quello che gli è dato di vivere, ecco, oltre alla sofferenza, riesco a sentire, magari semplicemente a scorgere, a intuire, anche solo in filigrana, in qualche punto l'amore. Ascoltiamo il testo.
E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla, vedi quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa, egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché, piuttosto, egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate re dei giudei? Ed egli di nuovo gridarono: crocifiggilo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti veste di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo.
Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano.
Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: «Eloi, Eloi, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia». Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, il minore, e di Loses, e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro, scavato nella roccia. Poi fece rotare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Joses, stavano a osservare dove veniva posto.
Abbiamo da poco celebrato la Pasqua e questo testo ci porta alla Pasqua di Gesù. Quindi vediamo come Gesù da un lato è consegnato da Giuda, qui è consegnato dalle autorità giudaiche a Pilato e così via, ma dall'altra è lui stesso che a ognuno di queste persone che incontra consegna una parte di se stesso. A ognuno dà la possibilità di fare esperienza che davvero Dio è amore, un amore che non viene meno. E allora anch'io posso chiedermi, ma a chi mi consegno? C'è qualcuno a cui riesco a consegnare qualcosa di ciò che sono, qualcosa di me? In questo primo quadro troviamo Gesù davanti a Pilato. Abbiamo detto che è il processo romano perché le autorità giudaiche avevano già deciso di condannare Gesù, ma essendo la Palestina sotto il governo romano, per eseguire la condanna avevano bisogno dell'autorizzazione anche di Roma. Allora entra in scena Pilato. E chi è Gesù per Pilato? Gesù è un uomo da liberare. Cioè Pilato sa che Gesù è innocente, in fin dei conti dice non ha fatto nulla di male. È un uomo da liberare, ma non fino a rischiare se stesso. Perché Pilato è uno che vuole fare carriera. Sembra entrare in dialogo con Gesù, gli dice tu sei re dei giudei. Ok. Ma in fin dei conti non ha una conoscenza diretta di Gesù, riporta quello che gli hanno detto. Poco più avanti dirà alla folla, che volete che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Oppure dice a Gesù, ti accusano di molte cose. Okay. Non ha un'esperienza diretta, non perché non ne abbia la possibilità, ce l'ha lì di fronte, ma perché non si espone per Gesù. E allora viene fuori che Pilato non è un uomo libero, è un uomo che ha delle responsabilità, potrebbe decidere in favore di Gesù, ma è schiacciato da un lato dalle autorità giudaiche, dal Sinedrio, e dall'altra dalla pressione della folla, e vuole tenere tutto insieme, non vuole decidere per nulla. E allora ha un po' una sua tattica per non esporsi. Prima inizia, fa tre passaggi. Allora, prima inizia a usare il popolo, c'era questa usanza di liberare da parte dell'autorità romana in occasione della Pasqua ebraica un condannato, ecco, come atto di gentilezza, come atto di generosità, e così spunta fuori il nome di Barabba. E Pilato si aspetta che, sapeva da un lato che Gesù aveva un ascendente sulla folla, sapeva che il popolo desiderava essere libero, liberato dai romani, e quindi si aspetta che la folla scelga Gesù. Ma così non avviene, perché i capi dei sacerdoti giocano di anticipo e quindi manipolano la folla. Quindi vediamo da un lato questo tentativo di Pilato di non esporsi, di agire nel nascondendosi, servendosi di altri, e dall'altra la folla che è manipolabile, ha un desiderio di libertà, ma sceglie qualcosa che è contrario al suo desiderio fondamentale. E poi Pilato, secondo passaggio, chiede alla folla che cosa fare di Gesù. E ancora una volta la folla agisce in modo sorprendente, non basta la flagellazione, ma dice crocifiggilo. E la situazione sfugge di mano a Pilato. Lui vorrebbe controllare tutto, ma è controllato dalla folla. E allora cerca ancora di liberare Gesù con una domanda, dicendo, ma che male ha fatto? Cioè c'è una sproporzione tra quello che voi chiedete e quella che è, tra virgolette, la colpa di quest'uomo. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che Pilato apparentemente entra in dialogo con tutti, ma in realtà non cerca nessuna verità. Cerca di accontentare tutti e finisce per tradire se stesso. È accomodante per non perdere quello che ha. E allora sia lui che la folla ci riportano in controluce alla bellezza di essere determinati nel bene. Con la nostra determinazione nel bene ci fanno vedere come una volontà debole, una volontà oscillante non libera, non porta alla libertà. Pilato ci rimanda alla libertà interiore. In fin dei conti abbiamo detto lui sa che Gesù è da liberare, ma non ha la forza, un'intuizione di bene verso Gesù, ma non ha la forza interiore di abitarla fino in fondo, di muovere qualche passo, di prendere delle decisioni. Ecco, una volontà non libera, e per questo non ti libera, non ti dona la libertà. Allora possiamo richiamare anche le aree della vita dove sento il bisogno di essere più coraggioso, avendo ben presente e guardando a Gesù che Gesù è profondamente libero, ed è per questo che libera il popolo. È per questo che può rimanere anche in silenzio. Il silenzio di Gesù disturba Pilato. Ma perché Gesù rimane in silenzio? Perché secondo la legge romana, se tu accusi qualcuno e la tua accusa poi si dimostra infondata, quella che è, doveva capitare all'altro ricade su di te. Allora, con il silenzio Gesù sta custodendo la vita di Pilato e di tutti quelli che lo stanno accusando, e sta dando loro la possibilità di essere autentici, una possibilità di cambiare. E poi abbiamo il secondo quadro. Nel secondo quadro troviamo i soldati che mettono in scena questa cerimonia di intronizzazione. Che cosa stanno facendo? Prendono spunto da quelli che sono i simboli, da quelli che sono i gesti della cerimonia di intronizzazione di un imperatore, e la applicano a Gesù. Ma è una farsa, è una messa in scena. Allora la canna diventa il simbolo, rimanda allo scettro, il mantello rosso dei soldati che viene messo attorno a Gesù richiama la porpora dell'imperatore. Eppure non si rendono conto che mentre stanno facendo tutto questo, paradossalmente, stanno accompagnando Gesù verso il suo trono. Che cos'è il trono per l'imperatore? È il punto più alto della vita di un imperatore. E il trono di Gesù non è altro che la croce. E dove si vede, dove puoi fare esperienza, il punto dove più si vede che davvero Dio ama l'uomo. In qualunque momento Gesù avrebbe potuto salvare se stesso, tanto più sulla croce. Ma Dio in Gesù, tra salvare se stesso e me e gli altri, sceglie sempre di salvare me. Tra se stesso e me salva me. Allora, l'esperienza dei soldati ci rimanda alla dimensione del potere. Fin dei conti i soldati vivono una situazione pericolosa, sono sempre esposti a rischio e obbediscono alla volontà di un altro, un comandante. Ora qui si trovano di fronte a una persona che per loro non conta nulla, una persona che vale meno di loro, e si accaniscono. Cioè, hanno un compito, crocifiggere Gesù, ma non lo eseguono subito. Quando hanno un margine di discrezionalità, okay, ne approfittano. E chi è Gesù per loro? Per loro Gesù è uno su cui scaricare le loro frustrazioni, per far vedere che loro contano, che loro possono. Allora dicevamo che ci rimandano a come vivo, come ognuno di noi vive, tra virgolette, il potere che abbiamo sugli altri, anche solo nel senso dell'influenza che abbiamo sugli altri. Questa scena ci riporta a dire che ci sono vari modi di vivere il potere. Un modo accomodante, quello di Pilato, il modo della supremazia, quello dei soldati, il modo del servizio, quello di Gesù. Perché altri abbiano la vita, perché la vita continui a passare, a circolare. E poi il terzo quadro è quello di Gesù e Simone di Cirene, l'uomo dell'imprevisto. Ecco, Simone, la storia di Simone incrocia quella di Gesù all'improvviso, in un modo non programmato. È di Cirene, quindi è un greco, è uno straniero. È uno che è lì per caso, che viene dalla campagna, quindi non ha seguito tutte le vicende precedenti, tutto quello che era successo fino a questo punto, e non ha cercato Gesù. È un discepolo per caso, sono gli altri che lo obbligano ad accompagnare Gesù, lo costringono a portare quello che era il braccio orizzontale della croce, perché sappiamo che quello verticale era già piantato. Allora Simone è uno che passava di lì, un passante distratto, preso dalle sue cose, dai suoi pensieri, che però sa farsi compagno di passione di Gesù. Ecco, sa fare di un, diciamo, di un passaggio obbligato di vita, che lui non ha scelto, l'occasione di un incontro. E questo gli permetterà di farsi vicinissimo a Gesù, di fare con Gesù un pezzo di strada. Che cosa mai Simone avrà capito di quello che stava vivendo? Probabilmente ben poco, no? Ma forse questo ci ricorda che ci sono alcuni pezzi anche della nostra vita dove non capiamo molto, ci viene chiesto solo di viverli. È solo alla fine che vediamo il senso, che li mettiamo in relazione con tutto il resto della nostra vita. Come anche se non li capiamo, questo non ci impedisce di farci compagni. Con Simone sa stare al fianco di Gesù e così impara che è possibile farsi vicino anche di uno sconosciuto. È possibile, impara ad accogliere il peso dell'altro. Ecco, Simone coglie Gesù in un momento in cui Gesù non ha più la forza neanche di portare a se stesso. E non si vergogna di mostrarsi nella sua fragilità, nella sua nudità. E allora, accogliendo, diciamo, questa opportunità che la vita gli offre, a poco Simone, diciamo, che passa dalla parte di Gesù, nel senso che ha l'occasione di guardare tutto quello che sta succedendo anche fisicamente dal punto di vista di Gesù. In un attimo si trova abbracciato a lui. Non gli viene chiesto se è d'accordo, ecco, se era preparato, ma impara che vivere è innanzitutto donarsi. E che questo, in fin dei conti, donarsi è il contrario di morire, permette di passare attraverso anche la morte. E sempre in questo quadro vediamo anche la figura del Sinedrio, che aveva consegnato Gesù per invidia, di quello che Gesù rappresentava per molti. Ecco, sono persone che citano anche a memoria i discorsi di Gesù, lo conoscono bene, ma non riescono a trarne frutto, perché viene detto ne parlavano fra di loro. Cioè continuano a raccontarsela su, non dialogano con Gesù, ma continuano a stare tra di loro, nel loro modo di vedere. Ecco, loro guardano, se Simone di Cirene accoglie Gesù come un compagno, loro guardano a Gesù come un ostacolo, qualcuno da eliminare. Con l'invidia è quel sentimento che mi fa guardare l'altro, vedo che l'altro mi sta portando via qualcosa che sento lui. Ed è uno dei sentimenti più tristi, perché mentre tutti gli altri, che sono chiamati vizi, portano un'esperienza di piacere, ecco, chi prova invidia invece prova tristezza, al contrario. E allora, se Gesù è qualcuno da eliminare, ecco che il Sinedrio si serve di qualunque cosa, anche dell'ignoranza della folla, per riuscire nell'intento. E Gesù offre loro ancora una volta un passo di verità, la possibilità di prendere decisioni liberi dall'invidia, dal confronto, dal paragone, la possibilità di riconoscere il dono di sé, di essere generati a se stessi. E invece nel quarto quadro troviamo il centro del Vangelo, questo capitolo, ma anche un punto focale del Vangelo di Marco. Ci ricordiamo che dall'inizio, dal primo versetto, dunque si dice Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il Vangelo di Marco è diviso in due parti. Nella prima parte viene riconosciuto che Gesù è il Cristo. Qui, in quell'uomo che muore così, il centurione riconoscerà il figlio di Dio. Allora, nel quarto quadro troviamo la figura del centurione e vediamo in tutto questo capitolo come il tempo rallenta, si arrivano a contare le ore. E mentre il tempo rallenta, Gesù sperimenta un abbandono sempre più grande. Allora, l'ora terza è abbandonato dai discepoli. Allora sesta sembra che tutto il cosmo, tutte le altre persone, tutte le altre creature abbandonino Gesù. E allora sesta, allora nona, Gesù abbandonato da Dio, perfino il Padre. Allora sentiamo questo grido di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, questo grido di Gesù che è anche l'inizio del Salmo 22, un salmo che Gesù conosceva bene, che avrà pregato tante volte nella sinagoga. Un grido che da un lato dice desolazione e dall'altra esprime una fiducia definitiva, incrollabile, tenace in Dio, perché Gesù vive tutto in relazione al Padre, anche la sofferenza, anche il senso di abbandono. E qui non chiede a Dio di aiutarlo, di essere liberato, di vincere gli avversari, ma si fida del padre, ancora una volta accetta di passare, di stare in quell'ingiustizia che la vita gli sta dando, che gli uomini gli hanno preparato, nella consapevolezza che se Dio la permette è anche possibile stare nella sofferenza fidandosi ancora di Dio. E questa è la chiave. Allora Gesù fa di questo apparente abbandono di Dio il luogo in cui si abbandona a Dio. E diventa generativo. Perché nella fede di Gesù nasce la fede del centurione che lo riconosce. In quella che sembra la vittoria del male, dell'ingiustizia, delle tenebre, la morte di Gesù, invece si apre una nuova prospettiva, una nuova vita. Allora la croce non è soltanto dolore, ma è l'esperienza del dono totale di sé. E quest'uomo, un centurione, che aveva il compito di portare a termine la crocifissione, questo soldato romano, quindi un pagano, un uomo che viene da un'altra cultura, che non aveva alcuna idea del patto, dell'alleanza, della religione ebraica, dell'alleanza fra Dio e il suo popolo, ecco, quest'uomo, guardando a Gesù, dice: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Che cosa lo muove? Che cosa gli ha preso il cuore? Che cosa gli fa vedere in Gesù, che è morto come tanti, crocifisso, probabilmente anche magari dalla sua lancia? Ecco, vedere nel volto di quest'uomo, anche sfigurato dal dolore, il figlio di Dio. Marco ci dice, vedendolo morire così. Il centurione non è preso dalla forza, dalla potenza, ma dalla fragilità di Gesù, dalla sua umanità. Vedendo che aveva tutto il diritto di ribellarsi, di arrabbiarsi, di gridare l'ingiustizia, e invece che continua ad amare, continua a offrire perdono, misericordia. Gli altri evangelisti ci parlano del dialogo con i due ladroni. Gesù che dice: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ecco, ciò che colpisce il centurione, ciò che lo porta a cogliere al di là della sofferenza Dio in azione, è un amore così grande che non si ferma nemmeno di fronte all'ingiustizia, che continua anche quando l'ingiustizia lo umilia, che non pensa a sé, a salvare se stesso, che non si mette al centro. Allora, vedendolo morire così, e vedendo, proprio perché non scende dalla croce, vedendo questo amore che non si ritrae, il centurione vede che c'è un altro modo di vivere e che c'è un modo di morire che rivela un modo diverso di vivere. Ecco, questa è la Pasqua di Gesù. Questo è un uomo che vive già da risorto. Il centurione ha visto fiorire l'amore anche nella disumanità. In mezzo al frastuono delle grida della folla, degli insulti, ecco, Gesù ha parole di fedeltà, parole di vita, di fedeltà al Padre, di fedeltà all'impegno che si è preso con ogni uomo e di fedeltà alla sua vocazione, alla sua missione: mostrare Dio. E allora il centurione è colpito innanzitutto dall'umanità di Gesù. Dice: quest'uomo è figlio di Dio. Riconosce che Gesù è Dio perché è veramente uomo. Perché uomini così davvero ce ne sono pochi. E nella sua umanità riconosce questo legame profondissimo che ha con Dio, con un'idea, ma nella concretezza della sua persona. E allora si dice che il velo del Tempio si squarciò, come dire che non c'è più separazione tra ciò che è sacro e ciò che è profano. A noi sembra scontato, ma da qui si sta dicendo che Dio lo possiamo incontrare in ogni momento della vita. Dio è presente nella vita, dove la fede sostiene la vita anche di fronte alla morte, anche di fronte all'ingiustizia. Allora possiamo chiedere anche noi di stare come il centurione. Il centurione può vedere tutto questo perché sta di fronte a Gesù. Poi di riconoscere, di stare anche noi di fronte a Gesù e chiedere la grazia, il dono per quello che ci è dato, di riconoscere in quest'uomo apparentemente sconfitto il figlio di Dio, che anche nel morire porta vita. E nell'ultimo quadro troviamo invece Giuseppe di Arimatea, che è un uomo ricco, perché per avere un sepolcro a Gerusalemme bisognava avere delle possibilità. È un uomo autorevole, è un uomo del Sinedrio. All'inizio del capitolo ci viene detto che tutto il Sinedrio mette a morte Gesù. Ecco, Giuseppe di Arimatea è uno di loro, ma è anche un uomo del gruppo, ma è anche uno che sa prendere le distanze dal gruppo. È un uomo libero. Ascoltando la sua coscienza, sa essere autenticamente se stesso. Ed ha il coraggio di chiedere a Pilato il corpo di Gesù. Non è uno che ha lasciato tutto per Gesù, come i discepoli, ma sa trovare il suo modo di essere discepolo. E cede il suo sepolcro a Gesù. A quel tempo non c'erano i cimiteri pubblici, e se il tuo corpo non veniva richiesto andavi a finire nelle fosse comuni. Allora possiamo con Giuseppe di Arimatea soffermarci sulla dimensione del corpo. Questo, il corpo di Gesù che abbiamo visto è passato di mano in mano, è stato consegnato alle varie autorità e ora giunge nelle mani di un discepolo che ha cura di lui. Giuseppe si prende cura del corpo di Gesù, lo avvolge in un lenzuolo, lo adagia nel sepolcro e poi fa rotolare la pietra. Ecco, c'è anche una conoscenza, tra virgolette, manuale, sensoriale di Gesù, che è un po' la conoscenza che ogni mamma ha del corpo del suo bambino, che lo conosce in ogni centimetro. È un'altra conoscenza dell'amore. E per Giuseppe di Arimatea Gesù è un fratello, è uno di famiglia, uno di cui prendersi cura. E così si conclude la vicenda umana di Gesù. E tutto questo avviene alla presenza delle donne. Che cosa fanno le donne? Osservano, stanno lì, sono testimoni della sepoltura di Gesù. Per questo poi il mattino dopo il sabato sapranno dove andare. Ecco, le donne sanno essere discepole anche senza apparire, ecco, in maniera discreta. Prima viene detto che servivano e seguivano Gesù. Sono discepole che l'hanno seguito fin dalla Galilea, quindi hanno fatto un cammino, sono state a lungo con lui, e il loro stare, il loro non venir meno, è segno della fedeltà. Sono persone che non fanno notizia, ma che stando lì custodiscono l'amore. In un momento in cui i discepoli sono i grandi assenti in questo capitolo, sono coloro che non ci sono e che recupereranno dopo. Allora possiamo, l'invito proprio da un lato a ripercorrere questo capitolo un po' a volo d'uccello, in queste cinque quadri, in queste cinque scene, sentendo risuonare in noi lo sguardo di qualche personaggio minore che attira la nostra attenzione, e poi di ricavarci uno spazio per metterci anche noi davanti al sepolcro come alle donne, immaginandoci che dietro quella pietra c'è Gesù e sentendo risuonare ciò che Gesù ha detto, cioè nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Allora proviamo anche noi a gustare che cosa suscita in noi il mistero di una vita che si realizza nel dono di sé, la proposta di una vita vissuta nel dono di sé.